Torniamo in onda, sempre difficile riattaccare dopo gli head drive-in, 22 e 26, questa è l'edità nella presa e noi siamo arrivati al momento della sfilza di notiziole. Alcune di queste saranno degli aggiornamenti su delle notizie che abbiamo già dato, quindi insomma vedetela come una verifica, è molto importante che voi vi ricordiate tutto quanto quello che abbiamo detto come notiziola di 7 puntate fa. E quindi pronti, in India, cosa era successo in India, qual era la questione per cui tutte quante le VPN se ne andavano dall'India?
Sì, perché il governo indiano a un certo punto aveva fatto una legge sulla protezione dei dati personali che sostanzialmente diceva che le autorità dello Stato dovevano poter accedere a tutto per controllare come venivano gestite le informazioni personali degli utenti. Questa cosa aveva, diciamo, fatto saltare in aria tutta una serie di i nervi di tutta una serie di responsabili indiani di grandi società. Teniamo conto che, del fatto che l'India è uno dei più grandi mercati dal punto di vista dell'informatica del mondo, sia dal punto di vista della fruizione per una questione numerica della popolazione che c'è, sia dal punto di vista della produzione. In India vivono un sacco di sviluppatori, di
industrie
sì, che si occupano sostanzialmente di argomenti collegati con l'informatica e coi dati. E sostanzialmente quello che è successo dopo tante proteste, minacce di abbandonare l'India, eccetera, eccetera, la legge, famosa legge sulla protezione dei dati personali, è stata ritirata. Quindi sostanzialmente, dopo tanti litigi, tante cose, alla fine hanno vinto le grandi le grandi società dell'informatica e l'India non sarà un...
Io pensavo avesse vinto la libertà e la democrazia, invece tu me la fai passare...
Questo è collateralmente, ma secondo me se era soltanto l'Internet Freedom Foundation che si era pure schierata contro a lamentarsi, secondo me la legge passava. Invece siccome...
Anche questa volta i fricchettoni sono stati irrilevanti.
Siccome in mezzo c'erano anche Meta, Google e Amazon, forse hanno avuto un peso leggermente superiore.
Sei un malpensante e vediamo invece il caso di DuckDuckGo. DuckDuckGo, che ne avevamo parlato, il motore di ricerca più attento alla privacy del mondo, così si vuole, ed è senz'altro confrontato con Google,
in gran parte vero. Si era scoperto qualche tempo fa
che DuckDuckGo ha un accordo con Microsoft, questo è piuttosto chiaro perché si basa su Microsoft, cioè su Bing, per i suoi risultati. Cioè DuckDuckGo sostanzialmente pesca i risultati da Microsoft, questa è la cosa, poi anonimizza, fa un po' di rammischi. Una però delle cose è che alcuni dati li passava Microsoft, il che invece questo non era molto chiaro, sì, agli utenti. Sì, DuckDuckGo un po' annegato, un po' ha minimizzato, ora arriva
ha ammesso che faceva passare gli script di tracking della Microsoft, ma da ora li bloccherà. Quindi
confessa nel passato, ma per il presente, diciamo, ora siamo buoni.
Cioè, ora ci siamo aggiustati. Ok, va bene. Noi diciamo continuiamo a dare un blando sostegno a DuckDuckGo, che nonostante questa defaillance comunque effettivamente è uno dei browser più attenti alle tematiche di sicurezza, quindi diciamo sì, vale la pena tenerlo in considerazione e speriamo che non succeda di nuovo una cosa del genere.
Tra l'altro, vabbè, questa è proprio una notiziola tecnica di minima importanza, su Debian DuckDuckGo è ridiventato il motore di ricerca predefinito su Chrome. Così. A chi ne frega quasi a nessuno, ma la prossima notizia è proprio su Chrome.
Vabbè, prima di Chrome, allora ho un'altra notiziola collaterale, visto che su DuckDuckGo, che ora loro hanno esteso in beta, mi pare, un servizio di mail anonime. Mail anonime che possono essere anonimizzate anche, nel senso, ma che comunque non hanno il tracciamento sulla mail.
Ok, quindi le mail come erano una volta.
Come erano una volta? Un servizio di mail come le mail della nonna.
Le mail della nonna, sì.
Che anche rende più facile anche il fatto di fare mail temporanee, mail, diciamo, cose, diciamo, di questo tipo. In beta, però, quindi, diciamo, aspettiamo. Stanno lavorando pure a questo.
Google Chrome, il browser più utilizzato in, da un po' di anni, il browser che abbiamo detto che fa parecchi, davvero parecchi ormai problemi di privacy, essenzialmente perché abusa della sua posizione come browser e del fatto che chiunque è sviluppato da Google per fare quello che aveva promesso di non fare mai, ovvero di osservare parte della navigazione, adesso non entriamo troppo nei dettagli, ma che in realtà quando era uscito si presentava come estremamente attenta alla privacy e anche estremamente sicuro.
Sì,
e oggettivamente ha portato delle innovazioni tecniche sia su performance che su sicurezza che hanno dato una pista a tutti per anni.
Sì, infatti è per questo è riuscito anche a battere tutti gli altri. Del resto Google Chrome, diciamo, effettivamente noi ormai sulla privacy non ci possiamo fidare più, ma sulla sicurezza possiamo continuare a fidarsi, giusto?
Possiamo ancora fidarci, è senz'altro quello più attento, il che però non lo protegge completamente, anche perché il suo sistema di estensioni, che è uno sistema in realtà più restrittivi tra quelli presenti nei vari browser, e che Google sente vorrebbe sempre di meno, specie quella roba che si chiama uBlock, che toglie le pubblicità, non gli piace per niente.
Esatto.
Che stia tra tra le estensioni, e chiaramente nelle estensioni si trova sempre un po' di estensioni che sono lì in maniera un po' fraudolenta. Quello che sono un po' particolare è che sono uscite fuori delle estensioni con parecchi utenti, perché sai, a volte quelle fraudolente ci sono, ma poi magari sono poco usate perché sì, perché non gli è andata bene, diciamo, sì, a chi ci ha provato.
Ma in realtà, diciamo, queste estensioni, in generale, che danno problemi di sicurezza, sono appunto quelle poco usate. Infatti una tecnica stupida, ma che spesso si può venire utilizzata per vedere quali estensioni sono un po' meglio o hanno, potrebbero avere meno problemi, è quello di vedere quelle più usate. In generale un'estensione molto usata è meno probabile che abbia problemi di sicurezza rispetto a un'estensione molto poco usata,
almeno intenzionali, insomma. Sì. Almeno sono più esposte allo scrutinio, perché Esatto. Pensate il tal ricercatore di sicurezza che dice adesso faccio un'analisi su tutte quante le estensioni, poi dice ammazza, ma ci stanno 100.000 estensioni, e come faccio qui? Scegliamo le 1.000 più usate.
Certo, difficilmente si scelgono le 1.000 meno usate, guarda, questa non l'ho usata mai nessuno, analizzerò questa.
E quindi è uscito fuori che nello store, come si chiama, c'erano un sacco di estensioni che davano problemi di sicurezza e che monitoravano gli utenti su tutti quanti i siti in cui si trovavano. La notizia non è sconvolgente in sé, perché è un po' una caratteristica degli ambienti aperti.
Esatto, si poteva chiaramente immaginare che prima o poi sarebbe successa una cosa del genere. Quello che ha lasciato stupiti è l'entità di uso di alcune di queste estensioni, perché si tratta di estensioni che alcune hanno anche l'ordine di quasi 1 milione di download, quindi comunque sono estensioni molto usate. La più usata è una che si chiama Netflix Party, che era un'estensione,
e la seconda si chiama Netflix Party 2.
Sì, era un'estensione che se ho capito bene serviva per condividere cosa su Netflix, aspetta, l'avevo letto però non lo trovo più.
Inutile dirlo, perché tanto non stiamo consigliando di usarla.
Sì, infatti,
quindi...
perché tanto ormai l'hanno ritirata, vabbè, comunque. E comunque questa qua sostanzialmente era un'estensione che attaccava un ID all'utente, a tutte le operazioni fatte dall'utente, e quindi permetteva di ricevere e quindi di analizzare tutti i siti che venivano visitati dall'utente, da quale città e quale paese veniva fatta la visita, nonché se se il sito faceva parte di una lista di siti di e-commerce, sostanzialmente veniva inserito del JavaScript, dei precisi JavaScript all'interno della pagina visitata, cioè facendo quella cosa che abbiamo detto nei browser in app
in apertura.
Quindi sostanzialmente una cosa anche di un certo livello, appunto, niente di preoccupante, sono state già bloccate, è stata fatta la segnalazione, è stata fatta la McAfee. Diciamo, quello che lascia stupiti è com'è che estensioni così utilizzate siano passate inosservate per così tanto tempo.
Sì, ma giusto per chiarezza ci tengo a ridirlo, in questo caso, cioè, Google Chrome ne ha fatte tante di porcate. Questa non la possiamo addebitare a loro, se non come, diciamo, mancata sorveglianza. Cioè che su questi store non è mai del tutto chiaro quanto sono aperti, cioè ognuno ci poggia il suo, e quanto sono che, diciamo, l'azienda che la controlla le guarda e le revisiona. Ci fanno un po' capire che no, le guardano e le revisionano, ma poi forse non tantissimo. Invece un caso diverso in cui la colpa per l'azienda in questione è maggiore è quello che riguarda la VPN di Apple. La VPN di Apple ha un bug che è noto da 2 anni e che non è mai stato corretto, ed è un bug è un po' sorprendente, perché è un caso classico. In brevissimamente, cosa fanno le VPN? Quando ti collega una VPN, il tuo traffico prima di andare su internet passa tutto quanto per un nodo che in genere assumi, cioè per un altro computer, che in genere assumi essere più fidato di quello del luogo in cui tu ti trovi. Quindi tu sei, per esempio, su una rete aziendale su cui sospetti che ti tengano d'occhio, e allora tu usi una VPN, esci da casa di un amico tuo oppure da un server commerciale che sta in Francia, ti fidi di loro un po' di più del posto in cui ti trovi e il traffico esce da lì. Ma quando fai partire la VPN, cosa ne è delle connessioni che sono già iniziate? Quindi, per esempio, io ho già fatto partire una videochiamata, poi entro in VPN, ma ora la videochiamata dove va? E questo dipende da come è fatta la VPN, cioè è un dettaglio tecnico. Chiaramente l'intenzione dell'utente è quella che tutte le future connessioni dovrebbero passare nella VPN.
Sì,
questo
no,
è quello che l'utente si aspetta.
Se no, perché la faccio partire la VPN?
Nel farlo, tecnicamente a volte ci possono essere degli errori, ed è un classico caso in cui delle VPN poi intoppano e hanno dei piccoli bug apparentemente, che però possono avere anche delle grandi conseguenze. La VPN di iOS, quindi Mac su piattaforma mobile, ha questo problema noto da 2 anni e non è mai stato corretto.
Sì, la questione qua che che ha fatto partire questa notizia è che questo bug è stato scoperto dalla Proton, una ditta che
vende servizi che si autodichiarano sicuri.
Sì, vabbè, comunque è stato scoperto, è stato segnalato alla Apple già 2 anni fa. La questione era banale, era semplicemente che appunto una volta fatta partire la VPN rimanevano delle connessioni che passavano al di fuori della VPN. La VPN di Apple non faceva niente da questo punto di vista, cioè nel senso non segnalava l'evento né si riacchiappava le connessioni per farle passare dal canale sicuro. Ora quello che è successo è che, per cui è venuta fuori questa notizia ora, è che sostanzialmente la Proton ha deciso di diffondere questa informazione perché, dato che nonostante avesse segnalato, la risposta di Apple è stata nulla, cioè non hanno fatto niente, allora per tutelare i propri utenti, tra l'altro Proton, se non sbaglio, produce proprio una VPN.
Vende
una VPN. E loro, per tutelare gli utenti, hanno detto: ok, noi ve lo diciamo, a questo punto lo diciamo in giro che c'è questo bug, così voi dovete fare qualcosa. E tra l'altro, hanno accoppiato la notizia pure con il suggerimento per gli utenti di Apple su come fare a evitare questo problema. Cioè, abbastanza banale, e dopo che fai partire la VPN metti in modalità aereo, così crollano tutte le connessioni, e poi rimetti la modalità normale e queste ripasseranno tutte alla VPN.
Un sistema. Uno spegni e riaccendi.
Uno spegni e riaccendi, però il concetto è che ci si sarebbe aspettato che la Apple, da compagnia seria, attenta alla sicurezza degli utenti come vuole far apparire, in 2 anni avesse fatto qualcosa, invece no.
E non so se a voi i dettagli di sicurezza vi risultano noiosi. Per quanto mi riguarda, sono molto più noiosi invece i dettagli legali intorno al software. Ed sono proprio dettagli legali che si continua a parlare, perché in alcune parti del mondo, ma non in tutte, per esempio non in Europa, esistono i brevetti software, che sono uno strano artefatto, direi, dell'umanità, che è riuscita a pensare che uno può brevettare concetti astratti non legati a implementazioni concrete, ma solo se applicati all'informatica. Ok, quindi immaginate.
Sì, noi in realtà ci hanno provato anche con altre cose, come ci hanno provato con la ruota in Australia, ci hanno provato con.
La ruota?
Sì, hanno provato a un sistema di trasduzione del movimento basato sulla rotazione.
Ah.
Solo che non gliel'hanno passato perché si sono accorti che era la ruota.
Okay.
Ma se vi ricordate, tempo fa, diciamo, se per quelli più nerd di voi, ecco, se ricordate che tempo fa la Deutsche Telekom cercò di brevettare il colore, quella specie di rosa che era il loro colore simbolo, cercò di brevettare il colore perché voleva che lo usassero soltanto loro, quindi diciamo il colore è una lunghezza d'onda,
cioè, non si possono brevettare i numeri, tu sostieni. Vabbè. Un vecchio dilemma. Nell'informatica comunque si può brevettare veramente le peggio cose, tant'è che si può brevettare il click.
Si può vedere il click, hanno brevettato la, come si chiama, l'orologio, l'orologio, la clessidra, non so se vi ricordate, se fate caso, i vecchi Mac c'erano l'orologio, Windows c'era la clessidra, perché? Perché c'erano brevettati a vicenda lo strumento diverso.
E questo in realtà è un caso raro, quello in cui qualcuno non usa qualcosa perché l'altro l'ha brevettato, perché nella maggior parte dei casi in realtà moltissimi concetti brevettati sono in realtà violati da chiunque, perché sono concetti troppo assurdi per essere davvero rispettati, e quindi a cosa serve un brevetto se non serve davvero a impedire che gli altri lo facciano, né allora, che ti paghino le royalty?
Io ho una mia teoria
che non serve a niente.
No, la mia teoria è che, dato che in varie parti del mondo c'è un surplus di persone con una cultura legale, tipo laureati in giurisprudenza, che però non riescono a trovare lavoro, con questa cosa
è una misura keynesiana, quindi
sì, hanno trovato il lavoro a un sacco di persone, avvocati per lo più, avvocati d'assalto, diciamo, che hanno cercato, che passano la vita a cercare di trovare persone che violano determinati brevetti software allo scopo di denunciarli e farli pagare. È un poco come, non so se ce l'avete presente, qui in Italia sono diffusi quelli gli studi di avvocati che vi propongono di denunciare il Ministero della Salute o gli ospedali, perché se tu scavi abbastanza la trovi qualcuno che ha sbagliato qualcosa e quindi riesci a ottenere dei soldi. In realtà queste per la maggior parte dei casi sono truffe. Invece quello quello che succede negli Stati Uniti con i brevetti software si è sviluppato in un'industria florida, quella dei patent troll, così vengono chiamati, che lavorano praticamente in questa maniera: si vanno cercando chi potrebbe aver infranto un brevetto software, quindi anche un concetto, non soltanto un, perché diciamo,
perché i brevetti non sono il copyright,
perché i brevetti non sono il copyright, cioè non è la questione del pezzo di software. Se io piglio un pezzo di software fatto dalla Intel,
se non sbaglio il foglio di calcolo è uno dei concetti brevettati, e se non lo fosse sarei molto sorpreso. Di fogli di calcolo ce ne sono decine di implementazioni, ci saranno vari programmi per Android che lo fanno, uno famosissimo è Microsoft Excel, c'è LibreOffice Calc e c'è quello di Apple che non so sente come si chiami, comunque ce n'è un altro,
c'è quello di Google che fa,
c'è Gnumeric, no? lo so.
Vabbè, c'è SC
c'è anche SC, questo sì, veramente lo usa lo sviluppatore e altre tre persone, e questi però sono programmi diversi, cioè non c'è nessuna violazione, voi pensereste. In realtà dal punto di vista dei brevetti c'è violazione, perché hanno copiato l'idea, cioè l'idea, nel senso, in generale si considera che copiare l'idea ma reimplementarla sia ok.
Sì,
il brevetto è no.
Sì, il concetto è che sostanzialmente dal punto di vista del copyright, viene controllata l'implementazione, cioè se il pezzo di software è identico, ok, l'hai violato; se il pezzo non è identico, l'hai riscritto, non l'hai violato. Comunque diciamo che si è sviluppata all'inizio di questa florida industria di patent troll, che sostanzialmente lavorano in questa maniera. Ora, ci sono stati anche casi di compagnie che sono diventate patent troll, famosissima
Sco.
Il caso Sco. Sco era una compagnia che produceva sistemi operativi, famosa per produrre un tipo di Unix, si chiama Unixware. La Sco anni fa scoprì che nelle varie eredità e controeredità dello Unix originale a lei apparteneva l'eredità principale, cioè era l'erede dello Unix originale, e pensò bene che di fare fruttare questo brevetto, sostanzialmente denunciando tutti quelli che utilizzavano sistemi derivati da Unix, senza pagare royalty a lei stessa. Ovviamente questa cosa fu una lunghissima diatriba che è finita sostanzialmente
Sco rovinata.
No, è finita dopo il fallimento di Sco, perché dopo il fallimento di Sco comunque la causa si trascinò per anni, e cosa, comunque alla fine la causa è finita, perché ovviamente non c'erano le i presupposti per questa cosa. Però quello fu un classicissimo esempio di trolling dei brevetti, perché sostanzialmente loro dicevano: noi abbiamo il brevetto su questa cosa, ci devi pagare, anche se non avevano le prove che effettivamente era stata mai copiata qualcosa, era una cosa fermamente concettuale.
Bene, alla lista dei patent troll sembra volersi aggiungere Intel, che fino adesso non aveva mai fatto questa politica, ma che ha da poco fatto accordo con una compagnia che si occupa di protezione della proprietà intellettuale, che insomma è abbastanza nota.
Anzi,
per essere
la Intel, diciamo, era famosa perché il termine patent troll è stato inventato proprio dalla Intel, che parlava, diciamo, in maniera ovviamente dispregiativa di questi cose, perché la Intel sta producendo microprocessori. Ora capite bene, i microprocessori sono cose su cui i brevetti ci stanno, e come, cioè certi concetti, idee, voi sapete, quando guardate un po' come sono fatti i processori, cominciate a vedere i processori moderni che supporta le CQ45, SSL26, MMX,
sì. Ormai la lista degli instruction set specifici è tipo, tra l'altro, una roba che non so, sì, per stamparla,
sì, che comunque, volano alberi. Che comunque ci trovate, se partite dall'inizio, ci trovate l'instruction set che venne messo per passare dal Pentium, per velocizzare il Pentium 1,
o no,
per
ma fare anche le tecniche di produzione dei chip, in qualche modo molto lontana, assomigliano di più alle tecniche di produzione di un motore, nel senso che comunque c'è dell'hardware, dell'hardware, ci sono delle tecniche per farlo. E nel caso che, no, se mi dici che c'è una tecnica particolare per fare l'acciaio che è brevettata, io sono un po' meno sorpreso. E in effetti uno potrebbe dire: beh, se c'è quella per l'acciaio, perché se io faccio una tecnica speciale per fare il silicio molto sottile non la posso brevettare? In effetti voi capite che lì il confine è più labile, che i brevetti quasi quasi hanno più senso. In effetti tecnicamente non si potrebbe parlare di brevetti software per alcune delle parti che riguardano i processori.
Sì, ma nei processori poi, c'è
in realtà
anche
nei processori ci gira il software, ma questo, software, questo quindi, è una sorpresa che
però diciamo, l'Intel ha esperienza con i patent troll, perché siccome l'Intel produceva produce processori e robe in cui i brevetti sono importanti, allora per anni ha dovuto combattere con svariatissime mini società che avevano inventato quel dato sistema per fare una moltiplicazione di matrici dentro il processore. Allora qua no, ce l'avete copiato, e poi era diverso, e quindi la Intel era abbastanza dispregiativa nei confronti dei patent troll. Peccato che la Intel ha scoperto che negli anni aveva accumulato una massa di brevetti essa stessa, brevetti diciamo di non immediata utilità, cioè cose che magari nel tempo sono state brevettate ma poi la storia li ha asfaltati, tipo questo, per intendersi, il Pentium 4.
Che cosa stai dicendo?
Picco dei processori Intel, per
uno
un
degli
periodo,
scaldapizzette migliori
esatto, che però si basava su una filosofia: aumenta indefinitamente il numero di cicli, riduci indefinitamente la dimensione della cache, che non avrebbe mai funzionato. Infatti tutti i processori successivi al Pentium 4 non derivano dal Pentium 4.
Sì.
L'Intel si è accorta di essere piena di queste patenti, di questi brevetti, e di conseguenza, siccome gli altri comunque questi patent troll qualcosa ci guadagnano. Perché ci guadagnano? Perché spesso, siccome è difficile,
perché spesso pagare costa meno che entrare in causa,
siccome è difficile capire poi veramente come andrà a finire una causa, certe società grosse che si vedono chiamate in causa da società piccole che hanno tipo un brevetto, preferiscono pagargli il brevetto, oppure, come fanno alcune società di una certa dimensione, semplicemente comprarsi direttamente la società ed eliminano il problema. Così la Intel ha deciso che, siccome lei ha questi brevetti, poteva guadagnarci qualche cosa, però siccome ha una faccia, cioè una dignità da difendere, allora invece di andare direttamente con uno staff suo di avvocati e di cose, ha passato questi brevetti, ha ceduto 5.000 brevetti a questa compagnia che si chiama Epivalue, che si occupa sostanzialmente di cercare di monetizzare appunto i brevetti, andando a cercare di cercare chi le potrebbe utilizzare.
Direi che questo comunque ha qualche cosa a che vedere con il fatto che Intel, che ha avuto per anni una posizione super dominante nel mondo dei processori, ormai ha senz'altro ancora una grande posizione. Non possiamo certo dire che è un'azienda alla canna del gas, però il suo ruolo viene abbastanza eroso dal fatto che è forte tutto sul mondo x86, che è il mondo dei computer fissi e dei server soprattutto, ma non è il mondo della maggior parte, per esempio, degli smartphone, dei router e cose così, che è un mondo che è soprattutto su ARM, qualcosina di quel mondo piccolo è su MIPS, mondi in cui Intel sostanzialmente ha una presenza molto minore, e quindi insomma probabilmente sta anche cercando di raccattare anche economicamente dove si può, visto che le prospettive dal punto di vista industriali magari non sono pessime, ma non sono nemmeno come erano 20 anni fa, sì, di evidente dominio del mercato.
Sì, ma infatti questa cosa fanno, diciamo, si può notare che l'Intel sta entrando in una dinamica negativa, perché in generale la dinamica è sempre stata che i patent troll attaccano le compagnie che fanno più innovazione. Ora che l'Intel si ritrovi ora dall'altra parte, diciamo, è un chiaro, un evidente esempio, un evidente indice che la Intel sta cominciando a trovarsi non più dalla parte degli innovatori, ma dalla parte di quelli che arrancano un po'.
E con questo io direi di passare all'ultima notizia della trasmissione, anche perché sono praticamente le 23.
Sì, che è una notizia, diciamo, che esce normalmente, è completamente diversa da quella che noi normalmente, sì, diamo, una cosa che non c'entra niente, l'abbiamo voluta dare perché effettivamente a me ha colpito quando l'ho sentita.
Sì, la notizia colpisce molto. E sapete cos'è il ghosting? Ghosting vuol dire fantasma, e si definisce ghosting, diciamo, lo sparire dai canali di comunicazione telematici. Quando, sì, stai scrivendo ghosting con qualche persona e quella sparisce.
Sì, il ghosting sostanzialmente è quando, generalmente il modello standard di ghosting è quando voi siete in una qualche relazione con qualcuno, relazione che può essere di qualunque tipo, diciamo da una relazione sentimentale a lungo termine, anche un'amicizia, una cosa, e poi a un certo punto sparite e cominciate a ignorare le chiamate, i messaggi, le mail, insomma tutte queste cose, con lo scopo chiaramente di interrompere le comunicazioni. Cioè voi interrompete la comunicazione, a un certo punto l'altra persona si stuferà e smetterà di cercarvi. Questo è il ghosting, è lo scopo del ghosting. Ora, il ghosting, diciamo, è una attività non particolarmente simpatica, ovviamente, nel senso che ovviamente nessuno vorrebbe essere soggetto di ghosting, probabilmente molti pochi vorrebbero essere anche chi lo fa il ghosting, però diciamo spesso è una via d'uscita da relazioni tossiche o cose del genere.
E quindi va messa nel contesto.
Va messa nel contesto.
Certo, ovviamente non è il modo più carino di comportarsi. Certo, poi va capito se qual era il prima.
Esatto.
Qual era il prima?
Comunque,
le buone maniere sono importanti, senz'altro. Pensare che le buone maniere diventassero il caso per una legge penale è senz'altro molto, molto ardito. Tra l'altro, sì, probabilmente non succederà, ma è almeno la proposta di legge che è stata fatta nelle Filippine.
Sì, nelle Filippine, un paese di cui normalmente non parliamo, ma che ha anche i suoi problemi, diciamo, abbiamo potuto notare.
Che si possono magari esemplificare nel fatto che attualmente presidente delle Filippine sia Marcos Junior, figlio di quel Marcos.
Di quel Marcos, e che la vicepresidente è la figlia di Duterte, che era l'oppositore del precedente presidente.
Secondo me sembra sempre più comico che problematico.
È una situazione comica, nel senso
quell'altra parte invece sembra molto
Marcos era Marcos è il dittatore di destra, Duterte l'oppositore di sinistra, e il figlio di Marcos indagato e cos'è diventa presidente,
condannato, credo.
Condannato pure,
se lui diventa presidente,
e la sua vice è la figlia dell'oppositore, che è di sinistra, che nel frattempo è diventato di destra, perché Duterte, diciamo, ufficialmente è sempre di sinistra, ma quando era al governo era una specie di diciamo fustigatore fascista, quindi diciamo una situazione abbastanza problematica. Comunque, praticamente in mezzo a un paese con i suoi problemi, i legislatori del Parlamento delle Filippine hanno pensato bene che una cosa di urgente per il paese è una legge contro il ghosting.
Ora, questo da una parte, come dire, c'è da dire che quello che sembra di capire è che questa legge non passerà mai, che si tratta più che altro di classico diversivo, la cosa per attirare l'attenzione, no, per sviarla.
Sì, questa sembra la classica legge che serve per appunto perché ci sarà qualche cosa terrificante che stanno approvando e vogliono sviare l'attenzione su una legge che fa parlare, ma che alla fine non è niente.
E noi caschiamoci in pieno, quindi, nel parlarne, ma insomma, almeno per dire che oltre ad essere una legge stramba, questa è una legge che ha, come dire, che ha un sottotesto estremamente problematico, perché diciamo, mi sembra, no, che la cultura su cui questa proposta si appoggia e cerca consenso è quella di chi sostanzialmente viceversa ritiene evidentemente di avere un diritto per motivi di nascita al fatto che le persone non interrompano mai le relazioni che hanno con loro. Cioè, sì, comunque, in genere, se una persona ti fa ghosting, forse hai veramente rotto. Pensare che questo diventi un crimine, chiaramente, non lo so, per me allude ad un'idea estremamente patriarcale delle relazioni.
Sì, diciamo, un sistema diciamo che vede le relazioni come una cosa quasi obbligata. Tra l'altro, la legge in questione, diciamo, oltre a spiegare tutto il problema emozionale, la legge presenta il ghosting come una offesa emozionale, un crimine emozionale, anzi. Quindi, oltre a spiegare tutta questa cosa qua e i motivi per cui è necessaria questa legge, sostanzialmente prevede anche come dovrebbe essere fatta, e dovrebbe funzionare chiedendo sostanzialmente un'autenticazione obbligatoria su tutti i social media all'interno del paese, che sostanzialmente dovrebbe servire per tracciare le persone. Quindi, se a un certo punto una persona si rende colpevole di ghosting, dovrebbe essere verificata, dato che la sua identità è stata verificata in questa maniera, diciamo, potrà essere perseguita. Cioè, i provider dovrebbero collezionare questi identificativi degli utenti, dovrebbero dire quando si collega, insomma, è tutto un sistema che ha
anche una certa complessità tecnica.
A guardarlo sembrerebbe tanto un sistema di diciamo di controllo e classificazione completa di tutti gli utenti dei social network nelle Filippine, visto che è esteso a tutti i cittadini, perché tutti potrebbero fare ghosting.
Certo, chi è che è
a questo punto a me viene la domanda: ma che per caso la legge sul ghosting non è che nasconde dietro un sistema per mappare tutti i cittadini e fare un sistema tipo quello cinese, per intenderci? Vi lasciamo con questo dubbio. Se il problema è che sono rincretiniti nelle Filippine con la legge sul ghosting, o hanno trovato un veramente elegante metodo per implementare un sistema di registrazione e tracciamento di tutta la popolazione.
Sì, qual è l'ordine in cui si procede da patriarcato a sorveglianza e da sorveglianza a patriarcato.
Sì, esatto.
Sì, con questo dubbio noi vi lasciamo per questa domenica 4 settembre. Ci risentiremo puntualmente tra 2 settimane, che è la frequenza standard di questa trasmissione, quando non facciamo il contrario, e quindi per domenica 18 settembre alle ore 21. Domenica 11 invece troverete una replica al nostro posto.
Ah, ma noi non abbiamo detto che cosa c'è domenica prossima invece.
Oh, porca miseria, non l'abbiamo detto.
E lo dicevo alle 11.
Certo, con l'ora giusta in cui dirlo.
Certo, così non lo sente nessuno.
E domenica prossima, ma soprattutto venerdì e sabato prossimo, ci sarà l'Hack Meeting in quel di Torino, e insomma, come forse saprete, sono 3 giorni sempre molto interessanti, da venerdì a domenica, in cui parlare, fare seminari, fare capannelli, stare nel cosiddetto LAN space, un nome ormai vintage, il LAN space,
il wifi space dovremmo dire,
ormai dovremmo chiamarlo il wifi space, sì. E beh, quindi insomma ci si vede sicuramente a Torino, e poi a ritrovarci da queste parti. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, e soprattutto a chi l'ha fatto, privato e privata della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao.